Ogni numero di magia è composto da tre parti. La prima parte è chiamata la promessa. L'illusionista vi mostra qualcosa di ordinario, un mazzo di carte, un uccellino o un uomo. Il secondo atto è chiamato la svolta. L'illusionista prende quel qualcosa di ordinario e lo trasforma in qualcosa di straordinario. Ora, voi state cercando il segreto, ma non lo troverete, perché in realtà non state davvero guardando. Voi non volete saperlo. Voi volete essere ingannati. Ma ancora non applaudite, perché far sparire qualcosa non è sufficiente. Bisogna anche farla riapparire. Ecco perché ogni numero di magia ha un terzo atto. La parte più ardua. La parte che chiamiamo il prestigio.
A caccia di tesori questa sera ha una serie di nome Wanda, 25esimo episodio di Serial K.
Serial K, le serie TV alla radio.
E benvenuti e bentornati qui in diretta da Radio Città del Capo. Queste Serial K, le serie TV in radio, e iniziamo il nostro 25esimo episodio, forse l'episodio più importante della storia di Serial K. Il prestigio, il tesoro nascosto, l'abbiamo appena sentito, e così abbiamo appunto voluto introdurre il tema di questa serata così importante, che però vedremo fra qualche minuto. E partiamo allora con le news. Questa sera chiude per sempre l'amatissima Black Sails.
No!
Sì, per qualcuno il fuso in realtà ha giocato meglio e in realtà ha chiuso ieri. E ci mancherà veramente molto. E finisce finalmente anche The Walking Dead, la sua settima stagione.
Sì!
Domani inizia la quinta stagione di Wentworth, splendido dramma australiano su una prigione femminile. Serie veramente veramente tosta, che vi abbiamo consigliato diverse volte. Il 5 aprile finisce poi la terza stagione della bella Catastrofi, e inizia di nuovo ai zombie,
la meno bella,
esatto, la molto meno bella ai zombie. E soprattutto partirà il reboot di Prison Break,
che Dolly sta aspettando,
esatto, per il quale vi chiediamo assolutamente un aiuto, del tipo lo guardate voi poi ci dite com'è. Il 6 aprile esordisce Brockmire, comedy di IFC con Hank Azaria e Amanda Pitt, su un cronista di baseball. Il 7 aprile finiscono Ingovernable e Colony.
Bella deve essere Ingovernable, ho visto il
trailer,
sì, no, proprio...
una cosa tremenda. E inizia su Netflix Win It All, nuova comedy indie di Joe Swanberg, e la stagione 2 di The Get Down di Baz Luhrmann. Il 9 aprile è il momento finalmente di The Son, western di AMC con Pierce Brosnan, ispirato all'omonimo libro finalista al Pulitzer di Philip Meyer.
Comunque io lo dico, qualche anno fa dire western televisivo con Pierce Brosnan ispirato a un libro finalista al Pulitzer sarebbe sembrato una roba tipo inventata. Adesso è reale.
No, no, adesso è più che reale, e tra l'altro lui ha anche scritto la sceneggiatura, quindi la vedremo e vi diremo com'è. Philip Meyer.
L'autore
del libro. Giravoce che HBO stia sviluppando la terza stagione di True Detective, in cui Nick Pizzolatto sarà affiancato da David Milch, creatore di Deadwood. Sugli attori si sa poco, ma Matthew McConaughey potrebbe essere della partita, insieme addirittura, udite udite, a Rihanna e Gillian Anderson.
Sì, poi so che dovrebbero esserci anche un paio di episodi ambientati in Italia, e c'è una parte di casting che si sta svolgendo anche in Italia. Ci sono dei nomi, ragazzi, che...
Voci totalmente sì, senza controllo. L'altra notizia è che, a proposito sempre di casting, Penelope Cruz nella terza stagione di American Crime Story, appunto sull'omicidio Versace, sarà niente po' di meno che Donatella, e giuro. E infine una chicca, questa qui l'abbiamo recuperata veramente dai meandri della rete: sembra che HBO abbia acquisito dall'archivio di Stanley Kubrick tutti i materiali per realizzare finalmente il Napoleon, mastodontico sogno mai realizzato del maestro del cinema. Cose davvero succulente. Partiamo con il tema della serata, una puntata davvero davvero speciale dedicata alle serie rare, poco o mai trasmesse. connesse alle serie introvabili e semi sconosciute che non trovate neanche a volte su IMDb. Una puntata alla quale lavoriamo da mesi, spulciando archivi, VHS e addirittura i giornali. Nel mondo del web abbiamo sfogliato giornali del tempo e vi parleremo anche però di serie più conosciute, ma sempre comunque molto particolari. Quindi una puntata che è dedicata ai veri appassionati, a tratti criptica anche nel titolo, come avete appunto potuto sentire, e quindi matita in mano che stasera i nomi contano. E allora in diretta dal set, udite un'altra volta, della sesta stagione di The Wire, perché sì, le sorprese questa sera non finiscono mai, Jimmy McNulty, Walter White, Don Draper, Tony Soprano e Jessica Hyde vi danno il benvenuto a una serie di nome Wanda, 25esimo episodio di Serial K, e adesso tutta per voi, Santos con Just the Same. Uno su mille ce la fa, ma quanto dura la salita. Infatti è talmente dura che avevo...
C'è gente che aspetta solo questo.
Esatto.
Hai ragione, mi ero distratto, scusate, stavo scrivendo e rispondendo ad un messaggio che appunto mi porta non soltanto ad introdurre la rubrica che sta per partire adesso, ma soprattutto a darvi i nostri recapiti. 348-7649-289 per scrivere in diretta a Serial K, le serie TV in radio, oppure diretta a @radiocittadelcapo.it, oppure Serial K o radio su Facebook. Iniziamo il pilota di Hiroshima con una delle serie più rare, più importanti di cui parleremo questa sera. Ce ne parla Eugenia, che ci parla di comedy.
Sì, qui scusate, stiamo avendo qualche difficoltà tecnica con la diretta, ma ci riprenderemo. Allora, comedy è arrivata così inaspettata che, diciamolo subito, l'abbiamo dovuta inserire al volo perché stava sfuggendo anche a noi. Scritta, diretta e interpretata da Louis C.K., che è il comedian americano che forse in questo momento sta più sulla cresta dell'onda in assoluto, che con le stesse modalità, ovvero un'uscita senza nessuna pubblicità, segretezza e l'invio tramite newsletter, aveva già promosso l'anno scorso la bellissima, che noi abbiamo amato moltissimo,
bellissima, bellissima.
Visionabile gratuitamente, ma solo tramite un link privato che arriva appunto attraverso la sua newsletter, il primo episodio di comedy è già il pilota più interessante dell'anno, da cui siamo rimasti veramente confusi, ipnotizzati e anche un po' innamorati. Comedy, perdonate il gioco di parole, è una dramedy che continua nel solco di Arras and Pete a ritrarre la decadenza, il crollo dei valori dell'America e la mancanza di speranza in generale nel genere umano, ma spostando il focus su una realtà che è lontana dalla New York dei bar e da quella classe borghese che si meravigliava di Trump molto prima che diventasse presidente, di cui appunto lui si parlava in Arras and Pete. Sappiamo già quel che pensa Louis C.K. di Trump, per il visto che l'ha paragonato a Hitler, è stato carino. E comedy è tutta incentrata su quell'America che Trump l'ha effettivamente eletto, in cui Louis si cala per farcene arrivare un ritratto credibile e darne una lettura comprensibile di un fenomeno tuttora abbastanza incomprensibile. L'autore nel pilot riprende il personaggio che l'ha reso famoso nelle stand-up, che è quello di un americano medio, mediamente razzista, un po' omofobo, ignorante del mondo esterno, e lo estremizza portandolo nel centro dell'America più profonda, quella Flint, Michigan, che è il simbolo dell'elezione di Trump ed è all'interno di uno stato devastato dalla crisi economica, dalle logiche del profitto e dalla retorica del sogno americano, talmente abbandonata a se stessa che ha subito per più di un anno un avvelenamento da piombo attraverso l'acqua del rubinetto senza poter fare praticamente nulla per impedirlo.
Bel posto Flint.
Flint non è male, ci andrei quasi.
Sì, sono vent'anni che la devastano ciclicamente.
Cioè, tu ogni volta che pensi che sia successo il peggio succede di ancora peggio.
Sì, vai a trovare un parente, dici vado a farmi una doccia, basta.
Però produce buoni giocatori di basket.
Vedi?
Ma si vede che l'acqua col piombo
aiuta.
Louis C.K. comunque in questa serie è Lucas, nativo di Flint ed ex operaio della General Motors, che oggi fa il janitor ad Ann Arbor, quindi praticamente fa il bidello nei condomini dei benestanti.
Il custode.
Esatto, il custode. E che ogni sera...
L'operatore scolastico.
E che ogni sera rientra però a casa in una città devastata dalla povertà, in una famiglia senza speranza e forse che non ha neanche più il desiderio di andarsene. Lucas è anche un elettore e un fanatico di Trump ed è una persona terribile, un uomo arido che picchia la moglie interpretata da Sarah Silverman e la madre, una straordinaria Judy Davis, che tratta male i figli ma che è anche vessato da un padre tirannico che poi è lo stesso Alan Alda che lo vessava in Arras and Pete.
Stupendo.
Fantastico. Sarebbe veramente difficile empatizzare con un personaggio del genere se non fosse lo stesso Louis C.K. capace di ammantarlo di una malinconia devastante, di un'ineluttabilità così priva di speranza da rendercelo veramente quasi simpatico, senz'altro comunque rendendolo manifestamente una vittima più che un carnefice, come erano poi gli stessi Arras and Pete, che erano l'ingranaggio impotente di un malessere che è un malessere sistemico. Lì il microcosmo deviato era la famiglia, qui un microcosmo un po' più allargato, una comunità che al contempo si sente all-American e abbandonata dalla stessa America. in diritto di pretendere e condannata a subire, in un circolo vizioso infinito che riflette veramente la crisi del mondo intero. E dal pilota devo dire che ci dice ancora pochissimo della trama generale, però potremmo dire forse di essere già di fronte a un nuovo capolavoro del comico, qui ancora più tremendamente consapevole nel ritrarre un'America contraddittoria più che mai e capace di farci rabbrividire pensando effettivamente che forse Flint, Michigan è una profezia e non una casualità ed è forse una direzione in cui tutto il mondo è destinato ad andare.
Ai noi.
Io ho chiuso esatto. In positivo stasera.
No, infatti, hai chiuso talmente in positivo che Comedy è il titolo veramente giusto di quello che hai appena detto. Tra l'altro ricordiamo un titolo che tu hai ottenuto attraverso appunto la newsletter di Louis C.K. Non è facile da trovare, ve lo diciamo subito, appena sarà un pochino più facile probabilmente la troverete anche voi. E adesso momento Kevin Bacon.
Kevin Bacon.
E questa sera iniziamo il nostro momento Kevin Bacon della serata, ovvero le serie in cui c'è almeno uno a cui vogliamo bene, che sia attore, regista, musicista o quello che volete voi, basta che lavori e che abbia la tessera dell'Empals. Detto questo, ci parla Dodi della strana e sfortunata Mountaineering.
Non sempre le idee e il denaro necessario a realizzarle sono sufficienti per la riuscita di un progetto seriale, soprattutto quando di mezzo ci si mette la sfiga.
E la sfiga, mi raccomando.
Sì, esatto. Che decide di indossare lenti al plutonio per migliorare ulteriormente le sue già eccellenti diottrie acquidine. Ti punta, plana a velocità massima e dopo averti ghermito ti fa precipitare dall'area cristallina del successo assicurato al fango del fallimento improvviso. Di ascese e cadute ha imparato a memoria il manuale il canale emergente Crackle, che all'inizio di febbraio del 2017 ha visto giungere a valle senza vita uno dei suoi progetti più ambiziosi, vale a dire Mountaineering, serie di 10 episodi creata e diretta da Sam Esmail di Mr. Robot, che per la gioia di Tommy è anche il fidanzato di Amy Rossum.
Esatto,
tra l'altro
lo tirerei io a valle, ma comunque va
bene. È una serie che annoverava nel cast tra l'altro una punta di diamante come Idris Elba, che è il nostro Kevin Bacon di serata, oltre che poverone come sentiremo, accanto a aggregare di eccezione come Peter Mensa di Spartacus e
Mensa con l'H, mi raccomando,
sì, certo.
Come Deborah,
esatto, e Nathan Stewart Jarrett, che avevamo visto in Utopia e in Misfits prima,
però,
ancora
però nonostante tutto ha fatto la fine dello scoiattolino di Apple 3
esatto. Comunque la serie era partita da circa un mese sotto i migliori auspici, ma dopo il quarto episodio Crackle si è vista costretta a cancellarla addirittura dai propri server, perché Mountaineering, nella parte andata in onda, parla di alpinismo in maniera scanzonata e la cosa pare aver offeso in maniera irrimediabile la comunità mondiale degli amanti della montagna, che contro la serie ha riversato in rete chili e chili di fiele dopo la tragedia dello Shisha Pangma dello 7 febbraio scorso, dove hanno perso la vita 13 escursionisti provenienti da varie parti del mondo. E si è creato purtroppo intorno a Mountaineering un clima d'odio davvero con pochi precedenti che il canale non è riuscito a sostenere. Per nostra fortuna, Crackle ha inviato a noi di Serial K tutti i 10 episodi, chiedendoci in qualche modo di rendere giustizia al suo progetto, che anche gli alpinisti incazzati probabilmente avrebbero apprezzato se solo avessero finto di guardarlo senza pregiudizi.
Cioè, Serial K, ultima spiaggia.
Ma forse perché gliel'abbiamo chiesto solo noi.
è il rifugio.
Anche questo è vero, andava precisato.
Nessuno così la voleva.
Comunque, che cos'è Mountaineering? È la storia di 5 amici sudafricani di varie estrazioni sociali, tipo Idris Elba è un promotore finanziario delle alterne fortune, mentre Peter Mensa gestisce un'autofficina. Sono 5 amici che ogni maledetto venerdì si trovano nel solito pub di Cape Town, che è il Nameless, gestito da un John Hanna in grandissimo spolvero, sembra tornato ai tempi di Touch of Cloth. Il loro passatempo è giocare a freccette, solo che al culmine di una serata particolarmente alticcia cominciano a sognare un'impresa, ma una vera impresa, di quelle per cui il Nameless prenderà un cazzo di nome e sarà il nostro, dice Idris Elba al massimo della...
Ma infatti devo essere sincera, che a me Mountaineering, sia cosa mi ha ricordato un po' Marrakech Express di Salvador. Tra l'altro il personaggio di Selva è un po' Batantuono in Marrakech
Express. Ce l'ha, è vero. L'ha comunque roba. L'impresa di cui parlano questi cinque e iniziano a fantasticare ha un numero ed è 8091, sono i metri di altitudine della cima dell'Annapurna. Insomma, questi qui, alieni alla montagna, anzi non ne hanno mai vista una, decidono di scalare l'Annapurna e cominciano ad allenarsi per farlo. Ma fra improbabili scalate incordate dei muri del garage, c'è anche una citazione da Fantozzi e vi lascio immaginare quale sia, ovviamente capocordata Idris Elba, e ci sono anche delle simulazioni di bufera col soffiafoglie, una roba esilarante. Insomma, fatto sta che alla fine questi in Nepal ci vanno davvero. E qui svolta. Mountaineering, da commedia quasi screwball, si trasforma piano piano in un dramma catastrofico, visto che la montagna non fa sconti ed anzi Se sfidata senza rispetto, esige il proprio tributo di sangue. Ci sono dei momenti in cui si fa fatica a mantenere lo sguardo sullo schermo, da tanto le immagini sono crude. Quando appena un paio di episodi prima ci si rotolava dalle risate, trascinati da un Idris Elba capace di rivelare un lato da comedian tanto inatteso quanto centrato. Noi possiamo sempre sperare che, passata la buriana, Crackle ci ripensi e riprenda il cammino di mountaineering dove l'aveva interrotto, ma pensare che un tentativo di sperimentazione così acuto sia finito travolto dall'onda ottusa degli haters getta delle ombre davvero fosche sul futuro della creatività seriana.
E quindi grazie mille Dodi, il voto a mountaineering, eh?
Io gli do un 7,5, è un coraggioso e sfortunato pastiche che purtroppo non ha avuto il tempo di essere capito ed è anche un grande atto di amore verso la montagna.
Non ce ne vogliono i circoli di
alpinismo. No, esatto. Assolutamente non ce ne vogliono neanche il pastiche, perché assolutamente non è stato capito, quindi grazie mille Dodi. Noi adesso ci ascoltiamo Tony Borders con Lonely Weekend. Mi raccomando, mountaineering, provateci, perché davvero vale veramente la pena. Take out the papers and the trash, or you don't get those printing cash. If you don't scrub that kitchen floor, you ain't gonna rock and roll no more. Ed eccoci qua direttamente da Radio Città del Capo con Serial Kale e Serie TV in radio. Inizia in questo momento la gangbang della serata dedicata ad una delle serie veramente più importanti in assoluto dell'anno. Senza ombra di dubbio, salute, e possiamo senza dubbio dirlo, la serie di questa sera di cui parleremo insieme a voi, e se voi ci volete scrivere al 348-7649-289, è Legion e ce la introduce Eugenia.
Allora... E direi che questa, lo dico sempre, ma questa forse è davvero la gangbang più ecumenica della storia, perché siamo tutti d'accordo che Legion è la serie finora più rilevante del 2017?
Sì, sì, sì.
Ma soprattutto che davvero non ce l'aspettavamo così bella. Io lo dico soprattutto a Dodi e a Tommaso, che sono quelli che l'hanno vista più recentemente.
Sì, io avevo visto tra l'altro il trailer e, come molti trailer, tradisce malamente le aspettative. Sembrava raffazzonato, Dan Stevens era un profluvio di faccette, e invece poi dopo la visione dei primi episodi mi sono effettivamente dovuto ricredere. Del resto, insomma, c'è dietro Noah Hawley, come vedremo.
Io temevo un po' lui, però invece devo dire che si è rivelato un autore eclettico, benissimo, in grado di fare qualunque cosa. Per me lui, sì, ormai può fare, non so, anche una sitcom
può bambini. Venire direttamente a casa tua,
esatto,
alla mattina,
esatto. Bravo.
Sì. No, Dan Stevens, ricordiamo, era il caro Matthew di Downton, sì, Abbey, dove viene definito proprio, si chiama così, il caro Matthew, non ha altra definizione. E devo dire che anche io sono rimasto molto impressionato. Io sono l'ultimo ad averla vista in ordine di tempo, l'ho vista tutto in un colpo sabato, e mi ha molto 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 ben impressionato, mi è piaciuta veramente molto, volevo a quel punto aspettare il finale, me la sono davvero goduta e ve la consiglio assolutamente.
Sì, sì, tra l'altro lui ha un momento secondo me di gloria totale quando duetta con se stesso, uno con l'accento americano e l'altro con l'accento inglese,
bellissimo.
Che è forse uno dei momenti
bellissimo
più alti della
serie. Tra l'altro lui in X-Men, dove fa Bestia, cioè non è mai emerso in 18 film che ha fatto, quindi è una roba che mi ha sorpreso in questo tipo di ruolo.
E vince, sì, solo a Capodanno.
Esatto.
Diciamo così che il mix benissimo calibrato di visionarietà e di una regia estremamente raffinata, sostenute da una narrazione che è apparentemente incasinata ma in realtà senza una sbavatura, è perfettamente coerente, affiancati a un citazionismo scatenato, però allo stesso tempo attento e misurato e mai veramente kitsch, hanno reso la storia di un supereroe di secondaria importanza uno degli esperimenti più riusciti della Marvel tra grande schermo e piccolo schermo, forse il più riuscito, cioè gareggia tranquillamente con le cose meglio riuscite anche al cinema. E se la storia dello schizofrenico David, che un giorno, grazie alla storia d'amore con la bella Syd Barrett, a proposito di citazionismo, scopre che la sua malattia mentale non era altro che la manifestazione di un enorme potere, ha avuto questo enorme successo di pubblico e critica, grande merito va appunto, come dice Dodi, a Noah Hawley, autore anche di Fargo, e che ha confezionato una piccola bomba orologeria che sembra complicarsi all'infinito, ma in cui a un certo punto, miracolosamente, tutti i pezzi vanno al loro posto con notevole eleganza anche. Però c'è da dire che anche il comparto visivo e registico ci ha regalato dei momenti davvero incredibili di raffinatezza e di sperimentazione.
Soprattutto quello.
Sì. E poi un'unione felice che ci dimostra come le storie di supereroi possono non essere legate semplicemente all'avventura, ma possono essere anche un modo raffinato per indagare l'animo umano. Dunque, siamo d'accordo che Legion segna una pietra miliare nella messa in scena per il mondo Marvel, da cui non si potrà più tornare indietro, o pensate che resterà un caso isolato, legato a un supereroe di secondo piano e difficilmente ripetibile?
Ma secondo me il grandissimo punto di forza
non
di Legion è la trama che ha rispetto alle altre storie di supereroi a cui siamo stati abituati. E tra l'altro, secondo me, la trama, che è così complessa, viene svelata con, come dicevi tu, con eleganza, ma soprattutto senza fretta. Cioè, non hai quella sensazione che a un certo punto abbiano perso il filo e ti debbano chiudere tutti i cerchi in 3 minuti, come spesso succede. Qui già dal penultimo episodio i cerchi cominciano a chiudersi.
Ah, si sono chiusi
praticamente. Sì, sì. Ed è una goduria da questo punto di vista. Proprio.
Però
sì.
Se ci pensi, sono 8 episodi della cosa che noi odiamo di più, ovvero Origin Story.
Sì, un origin story un po' particolare. Vuoi dire tu? Puoi
no,
dire?
No, Bebe, vai pure tu, vai pure. vai.
No, quello che volevo dire per rilassarmi alla domanda è sì, sicuramente Legion è una pietra miliare, nel senso che rappresenta senza ombra di dubbio uno dei due prodotti, secondo me insieme a Daredevil, del mondo seriale, in cui finalmente il mondo dei fumetti, dei comic, diventa un mondo abbastanza perduto. Ci posso aggiungere anche Preacher. E no, non credo che non si possa tornare indietro, nel senso che Legion è molto legato a un personaggio, più ancora che alla trama.
Questa domanda l'avevo fatta apposta al personaggio.
Infatti non vedeva l'ora di rispondere.
Non vedeva l'ora. È molto legato al personaggio, cioè faccio fatica a immaginare molti altri personaggi che possano essere trattati con questi codici visivi, narrativi, citazionisti e via dicendo.
Ma infatti non a caso tu hai citato Preacher, che è proprio un anti-eroe quanto di più lontano dal supereroe tradizionale.
Daredevil, che deve molto alla tradizione di Nolan, di Batman, e questo che invece è una cosa a sé stante, che cita Lynch, cita Kubrick, cita i Pink Floyd, la qualunque. Però faccio fatica a immaginarmi qualunque altra storia di fumetti, a parte certe cose della Marvel di drogarsi con i pianeti, i protagonisti e le morti, e in cui si possa replicare questo tipo di codice visivo.
Sì, io sono abbastanza d'accordo con Bebe, non credo che sia necessariamente un punto di partenza per come poi anche gli altri supereroi verranno trattati. Secondo me un dato anche da mettere in evidenza rispetto al contesto di questa domanda è che Legion non è una serie Netflix, è una serie FX, e questo senza dubbio la distanzia moltissimo da tutto il progetto Defenders, ad esempio, quindi Iron Fist, quindi Jessica Jones, Luke Cage, Daredevil e appunto i Defenders che verranno alla fine di quest'anno. Secondo me anche questo ha in un certo qual modo contribuito alla possibilità creativa di chi l'ha scritta e di chi l'ha gestita registicamente, visivamente, perché non l'ha dovuta forse inserire all'interno di un contesto predefinito e predeterminato.
Anzi, Noah Lee ha proprio dichiarato e si è accordato proprio per far sì che il suo personaggio non dovesse essere inserito in nessuna continuity. Quindi questa libertà di uscire dal Marvel Cinematic Universe, se da un lato è un po' più comodo, però dall'altro effettivamente ci libera anche da una tragedia in cui poi i fumetti face finiscono e quindi devono poi fare dei reboot perché non sanno più dove andare.
Infatti quando parte
c'è quella grande libertà alla ciclo di Batman, per intenderci. Però secondo me c'è una particolarità in più in Legion, c'è il fatto che se fino adesso tutte le robe che sono state legate a una graphic novel più che a una continuity, no, quindi parliamo di Preacher, parliamo del Batman di Nolan, parliamo anche dell'ultimo Wolverine, le cose che restavano a sé senza la necessità della continuity, avevano anche il grande difetto di essere tutti incentrati sul ritratto di un personaggio in particolare e di dare poco spazio alla costruzione del mondo di quel personaggio. Legion ha, che invece è in grado di costruire una origin story, e che con l'ultimo episodio quello che ci dà è anche un'apertura verso più ampio spazio ai personaggi di contorno. Infatti io mi riallaccio alla domanda finale, che spoiler alert, quindi chi non l'ha visto tappi le orecchie. Noi abbiamo visto un prefinale bomba che chiude i giochi, e un finale che invece di stupire e di chiudere la narrazione era tutto appunto concentrato sul futuro e apriva una storia nuova in cui il nostro cattivone Shadow King se ne va a spasso allegramente fuori dalla testa di David. Quindi,
però è uno spoiler più o meno abbastanza blando, nel senso che se non avete visto la serie non ci avete capito nulla e ve la sarete già dimenticata.
Tutto considerato, considerato il fatto che la grande forza di Legion anche fisicamente era centrata sul fatto che la lotta avveniva all'interno della testa del protagonista e non al di fuori, e quindi alla necessità anche di rafforzare i personaggi di contorno, visto che adesso non sarà più a lui a lottare contro se stesso, ma tutta la squadra a lottare contro un cattivo che è esterno, quello che mi chiedevo era se secondo voi questo linguaggio di Legion, una volta che la lotta non si svolge più nella mente del protagonista, funzionerà ancora, oppure se invece pensate che forse sarà diverso o dovrà essere diverso?
Io su questo ho sicuramente un pochino di dubbi, nel senso che il finale, a mio personalissimo parere, è un po' la puntata più debole di tutta la serie, che gioca veramente su piani anche citazionistici di genere e visivi straordinari e coraggiosi. Mi sono veramente molto divertito. L'ultima puntata è forse quella che un pochino si lascia andare a delle necessità narrative, forse anche spinta dal successo straordinario e clamoroso che o era stato pianificato o comunque hanno verificato in corso d'opera, e hanno dovuto a tratti correre e a tratti non correre. Non sono sicuro al 100% che Legion sarà lo stesso Legion anche al di fuori, diciamo, della sua mente, perché è una serie che più cerebrale di così assolutamente non si può.
Io invece penso che, cioè, sono d'accordo con Tommy, ma penso che, conoscendo un pochettino più quello che è il mondo dei fumetti,
anche
da
questa
cui...
domanda era un professorato.
No, cioè, io Legion l'ho letto quasi niente, però lo conosco perché ho amici appassionati e si
che lo conoscono, lo conoscono ogni Legion... tanto ci usciamo anche in sera.
Cioè, Legion è un personaggio che nella sua storia viene costantemente posseduto da altre entità.
Esatto.
Quindi...
ma Legion spesso esce anche da solo, tanto è già in compagnia.
Esce anche dai blocchi, Legion.
Esatto.
Questa
quindi...
è una metafora cestistica. Sarà chiara a pochi.
Sarà chiara a pochi. Stockton to Malone.
E come non lo guarda nessuno il basket.
E quindi io penso che anche nella seconda stagione Legion finirà per fare un viaggio nella sua mente, perché tanto quella è la formula ed è la forza del progetto. Quindi questo tipo di linguaggio non si può sposare in maniera credibile, a meno che non facciano una genialata di cui veramente non saprei descriverla o immaginarla. Non può uscire da un circolo vizioso che è la mente del personaggio. Funziona, spero che non la replichino in altre serie, perché sennò otteniamo l'effetto Lost. Avremo 50 serie che tentano di fare la stessa cosa e la faranno male. Questi progetti sono meravigliosi, ma devono morire ed esaurirsi in sé.
Se anche perché se questo inizia a diventare il format è un casino. Seguire le
serie. No, però io spero che lasci solo come eredità appunto l'idea che dicevo prima, cioè l'idea che se tu devi raccontare la origin story, puoi raccontare la origin story anche senza fermarti a le cose più banali e più legate all'avventura, ma puoi cercare di indagare le paure, certo, i drammi del protagonista, un po' come parlavamo, che mi sono riascoltato oggi la puntata scorsa con Misfits, cioè il fatto che i poteri di quelli di Misfits rispecchiano sempre dei loro problemi, paure, lati del carattere, cioè questo tipo di approfondimento qua. Speriamo che anche le altre serie supererò imparino
anche perché,
da questo.
Anche perché Legion, diciamola molto chiaramente a chi non l'ha ancora vista, la parte action è oggettivamente quella più debole. Lo scontro del primo episodio
è
veramente tremendo, così come un pochino, e questo non è uno spoiler ma è una raccomandazione, l'ultima scena dopo i titoli di coda dell'ultima puntata, in cui ovviamente non vi diciamo cosa succede, però diciamo è l'apertura verso una potenziale seconda stagione realizzata oggettivamente abbastanza
ma secondo
male.
Me in alcuni momenti è fatta apposta, perché sembra proprio le robe vecchie di Dottor Who.
Ah, dici,
cioè secondo me
essere.
Sono può in essere. Alcuni momenti è proprio voluta questa però roba lo-fi.
Okay. In compenso però ci sono delle scene tipo le battaglie mute, le battaglie bianche e nero, cioè ci sono dei momenti di cinema e di sì. Visionarietà assoluta.
Quinto episodio in cui c'è questa scena di silenzio di cui non vi diciamo i dettagli, secondo me è uno dei veramente dei momenti più belli dell'ultimo anno.
No, poi ricordo l'esplosione del pilot realizzata non in CGI.
No, è vero, assolutamente. Quindi Eugenia, voto finale a Legion dopo
per
questa
me...
gangbang in cui ci siamo accarezzati e voluti benissimo.
Per me è assolutamente un 8.
Secondo me 32, guarda, 8 per 4.
Esatto, facciamo 32 che siamo tutti contenti, e adesso ci ascoltiamo le Staple Singers con What Are They Doing in Heaven Today.
Forse non sarà un granché, ma da grande voglio essere un grande come te. Incontriamoci sopra un metro, sei felice ma come no, sei un fenomeno.
Sei un fenomeno perché questa sera parliamo di un poverone, un grandissimo poverone. Prima di dare la parola ad Odi, che già introdotto un pochino chi è il poverone di questa serata, volevo rispondere ad un messaggio di un'ascoltatrice che si chiama Lucia, che ci chiedeva delucidazioni su come trovare alcuni dei titoli di cui abbiamo parlato questa sera. Lucia, non li puoi praticamente trovare, nel senso che, come abbiamo detto, Mountaineering, di cui parleremo anche fra qualche secondo, è stata ritirata addirittura dai server di Crackle ed è impossibile letteralmente da trovare. E quella di Louis C.K. Comedy, di cui ci ha parlato Eugenia, devi riuscire a farti invitare da Louis C.K. perché il progetto è ancora completamente in costruzione. E noi abbiamo
Eugenia la... è riuscita e non sappiamo come.
Non sappiamo come. Il nostro ascoltatore Attilio a casa sua si chiederà il motivo, ma questo qua saranno cose loro assolutamente da gestire. Però in ogni caso, Lucia, noi siamo a disposizione tutta la settimana per darvi informazioni fino appunto alla prossima puntata su come eventualmente darvi una mano per trovare i titoli di cui parliamo, abbiamo parlato questa sera. Passo la parola a Dodi, scusate la piccola premessa. Dodi, vai pure.
Idris Elba, poverone di questa serata. Potessi mai io assumere anche solo per un giorno le sembianze di un attore, senza dubbio sceglierei le sue, quelle di Idris Elba. E così, da nanetto in lotta con la bilancia, mi trasformerei in una tavola di mogano, forgiata da veri artigiani della qualità. Nato 44 anni fa nel sobborgo londinese di Hackney, da babbo della Sierra Leone e mamma del Ghana, dopo gli esordi come DJ col nome d'arte di Big Drees e una peregrinazione in telefilm britannici di non eccelsa lega, Idrissa Akuna Elba è stato uno di quei tantissimi inglesi che hanno conquistato l'America delle serie. Anzi, possiamo dire che è stato uno dei padri pellegrini. E che ve lo dico a fare? La sua Mayflower la conoscete tutti. È stata la serie. È stata The Wire. La voce baritonale con perfetto accento di Baltimore, oltre che la perfida intelligenza e un telaio spaventoso, sono stati i marchi di fabbrica di Stringer Bell, uno dei personaggi più riusciti nell'universo creato da David Simon. Era una figura di criminale che non si accontenta di quello che esce dalla strada e che alle magliette di tre taglie più grandi preferisce il completo da businessman. Il duello a distanza con il suo archetipo antitetico, Omar Little, è una sacra scrittura per qualunque appassionato seriale. Poi basta parlare di The Wire, se no finiamo domani. L'altro ruolo a dir poco iconico di Idris è quello dell'affascinante e tenebroso detective John Luther, che nella serie BBC che ne porta il cognome sfida le intemperie londinesi con uno stiloso cappottino sempre aperto e la cravatta allentata, risolvendo casi spinosi con modi spicci e facendo anche un'ultima stagione raccapricciante.
Vuoi un po' d'acqua? Vuoi un po' d'acqua?
Sì, tra un po' arrivo.
È la salivazione azzerata.
Sì, è una solazzata questa. Comunque, anche al cinema la carriera di Idris è tutt'altro che disprezzabile, tanto che di lui si è parlato più volte come del prossimo James Bond. Di recente l'abbiamo visto in Star Trek Beyond.
Adesso visto è un parolone.
Beh, insomma.
Su quintali di trucco.
Sì. A Venezia era in Beast of No Nation di Fukunaga, cioè il regista della prima stagione di True Detective. Prima ancora è stato al fianco di Charlie Hunnam e Ron Perlman, pensate che coppia, in Pacific Rim di Guillermo del Toro. Poi ha anche avuto la parte leggermente ingombrante di Nelson Mandela in Long Walk to Freedom. Tra l'altro, come abbiamo sentito, il legame col Sudafrica è anche poi tornato nella sfortunata esperienza di mountaineering. E è stato anche Idris Elba Heimdall nel Thor di Kenneth Branagh. E insomma, non è certo uno che si annoia, il nostro caro Idris. Oltre ad aver realizzato vari EP, e il primo si chiama non a caso Big Man, e preso parte all'album dei Jay-Z American Gangster, nonché all'omonimo film di Ridley Scott, è appassionato di dragster e di aeroplani. Ha dato la voce a Chief Bogo in Zootopia, alla Tiger Shere Khan nel remake live action del Libro della Giungla e a Fluke in Alla ricerca di Dory. E ha battuto, pensate, dopo 88 anni, il record nel flying mile, cioè da 0 a X in un miglio, sfrecciando a 180 miglia all'ora a bordo di una Bentley. Poi ha realizzato la docuserie Fighter, che segue un anno della sua preparazione come kickboxer, e al termine della prima stagione questo che fa è davvero salito su un ring e ha battuto un ex professionista. Pazzesco.
Scusate, l'unica serie di questa sera a cui sono interessata io è questa.
È Fighter, vero? Mi sa che è un mezzo porno.
Mamma mia, ragazzi!
E chiudiamo con le passioni sportive di Idris Elba, che si dice grande tifoso dell'Arsenal, anche se ammette di essere andato a Highbury non più di due volte, quindi con tutta probabilità è pure virtussino.
Voto finale.
Un 8.5, perché a Stringer Bell non puoi dare di meno ed è talmente figo da essere l'unico maschio apparso sulla copertina di Maxim.
Non la sapevo.
Welcome to Terra Nova.
E da Idris Elba, Idrissa Elba, che vuol dire sostanzialmente studiare l'isola di Elba, perché Idris ha l'origine araba di studiare, partiamo con il Terranova della serata, e ve ne parlo stranamente io.
Quindi scusa, Idris e Sor Paola praticamente era un trattato di teologia.
Sì, praticamente okay. Sì, tra l'altro Idris Akuna Elba vuol dire non studiare nessuna Elba. Comunque, tornando veramente seri, parliamo di una serie un po' strana, questa devo dire... Ce la siamo andata veramente, veramente a cercare. È Boat Race. Boat Race è una serie Terranova, veramente lussuosissimo, perché solo per una piccola lunghezza non è diventato un oggetto di culto.
Ammazza, ragazzi, dentro ci sono con 180.000 gradi.
Boat Race è una serie BBC del 1988 in 8 episodi, 8 come le prove che gli equipaggi di canottaggio di Oxford e Cambridge svolgono sul fiume Tamigi, in vista della gara più importante di tutte, quella regata che costituisce dal 1829 uno dei piani di scontro tra le due celebri università più mitizzati in assoluto del regno. Pensate solo che è l'unica gara di non nazioni che viene trasmessa in diretta TV e che 250.000 persone assistono dal vivo ogni anno sul fiume. Avevamo sentito parlare di questa serie tanto tempo fa, incrociando degli stralci di un omonimo libro del 1910, mai interamente pubblicato, di quel Jerome K. Jerome di Tre uomini in barca, realizzato però sotto lo pseudonimo di Georgi Klapka.
Durante un viaggio a Budapest.
Esatto, okay. Di Georgi Klapka esce appunto Boat Race, che però ebbe una vita molto molto travagliata per i temi di cui si occupava, considerati al tempo ostici se non addirittura blasfemi, e venne censurato finché la BBC e i suoi sceneggiatori decisero di realizzare una versione seriale liberamente ispirata, però ambientata ai giorni nostri, che però, come vedremo appunto, non ebbe fortuna assolutamente diversa. Ma ci siamo comunque incuriositi e per recuperarla abbiamo dovuto chiedere al canale inglese i VHS e giuriamo ce li hanno mandati. Una grande emozione soprattutto al tempo di Netflix. Boat Race parla di sport e canottaggio, ma ancora di più parla di umanità e sentimenti sacrificati da un contesto cameratesco e insormontabile nella sua centenaria ottusità. I due club sono quasi sette religiose, il senso di appartenenza viene inculcato mediante tradizioni e prove da lavaggio del cervello. Nessun contatto, nessuna relazione che non sia scontro è ammessa tra le parti. Immaginate quindi cosa succede quando Duncan Ellison, un ottimo David Ridley, e Percy Madsen, un molto meno ottimo Howard Timbone, i due capitani delle squadre, per una coincidenza che li fa incontrare più volte al di fuori del loro maschio contesto, ovvero un affare in comune dei rispettivi genitori, si innamorano. All'inizio è un amore odiato, intollerabile e violento, ma entro poco subentra una passione incontenibile, un'onda pulsata di amore totale, vissuta con la sofferenza del segreto, aggravato non solo da una società ancora intollerante, ma anche e soprattutto dal proprio ruolo e dall'adesione ad un culto, composto paritariamente da sport e vacui ideali di bandiera. La loro storia vive in clandestinità, tra scontri feroci e tenere atmosfere, finché non deve fare i conti con la realtà, la finale. Perché di questo ancora stiamo parlando, di canottaggio. Duncan e Percy sono uomini, ma sono anche atleti. Quale dei due aspetti andrà a prevalere è il quesito sottile che accompagna Boat Race, il cui approccio narrativo e visivo ricorda il James Ivory di Maurice, uscito solo 2 anni prima, tra l'altro. Il problema, l'unico ma mastodontico, è che la risposta non arriva. E i due sceneggiatori, James Wickham e Darcy Lewis, in capo rispettivamente alla storia d'amore e a quella sportiva, non superano i reciproci dissapori e portano la serie ad una conclusione tanto pilatesca quanto insopportabile. L'ultimo episodio, infatti, non solo non svela il vincitore, ma inspiegabilmente termina qualche giorno dalla finale, lasciando noi e il pubblico del tempo in uno stato di sospensione tale da affondare il senso ed il piacere di una serie girata, scritta e gestita magistralmente. Per questo, e per colpa di un perbenismo bacchettone, BBC rende la serie introvabile e costringe progetto e cast in un limbo immeritato. Sarebbe bastato riscrivere gli ultimi 20 minuti. Per cui, a remi in faccia, vi piglierei, assolutamente.
Tommy, posso farti una domanda?
Dimmi.
Ma dove l'hai trovato il VHS per vedere le cose?
No, in effetti è stato complicato, cioè, sono dovuto andare fino in cantina a recuperarlo e non mi ricordavo nemmeno più come si usava, ho rischiato di cancellare il tutto, però vi dico, quando mi è arrivato il pacco con scritto BBC, con 8 videocassette dentro, ragazzi, è stata veramente una grande emozione. Quindi, voto finale a questa serie, che poteva veramente essere un capolavoro, è 8 che diventa un 6 meno, avevano appunto in mano il capolavoro, ma il fiume se l'è portato via. Detto questo, ci ascoltiamo la sigla, addirittura, perché abbiamo anche ritrovato la sigla di Boat Race, che è appunto degli House Martins, ed è We Are Not Deep.
Sandman's coming, yes he's coming, to sprinkle you with sand. He'll say 1, 2, 3 and you will be in cotton candy land.
In diretta qui da Radio Città del Capo, questa è Serial K, le serie TV in radio, e questa è una serie di nome Wanda, probabilmente l'episodio più importante della storia della nostra splendida, meravigliosa e imperdibile trasmissione dedicata alle serie televisive. Iniziamo le nostre caramelle della serata, quindi ovvero il momento in cui vi diamo i consigli per la visione, con una serie di cui vi parlerò io, ma non prima di avervi detto che ci avete scritto veramente veramente in tanti, dopo il messaggio di Lucia di prima che ci diceva, che ci chiedeva come trovare le serie di cui abbiamo parlato questa sera, dopo ce ne sarà un'altra, ce ne parlerà Bebe. Vi diciamo che entro la settimana vi daremo un pochino di notizie per come, se riusciamo, per come trovare i link e comunque anche le informazioni relative alle serie di cui parliamo. Se proprio tutto va che non riusciamo a trasmettervi sulla nostra pagina Facebook, promettiamo che lunedì prossimo assolutissimamente vi daremo almeno un link da cui poterle, non dico scaricare perché la parola è assolutamente illegale. Comunque, detto questo, vi parliamo di una serie canadese questa sera in 6 episodi. Questa serie si chiama Cardinal. Cardinal si staglia un po' nel panorama di inizio 2017 come una bella e piacevole sorpresa, e quindi già partiamo assolutamente bene. Crime di impostazione tradizionale, si basa sulla serie di libri di Gilles Blunt sul detective, appunto, John Cardinal, iniziata nel 2000, che lo ha consacrato come uno dei migliori scrittori del Canada, il cui stile viene addirittura paragonato a quello di Rankin e Cormac McCarthy. Prodotta da CTV, che è un po' come dire la Rai, e canadese ovviamente, è trasmessa in inglese e in francese con un budget da 2 milioni di dollari a episodio e girata in Ontario nella riserva di, e qua vorrei dodi, Atikamekw Anish Naubeck, una delle 634 tribù originarie del subartico canadese. Cardinal, prima ancora della sua trama avvincente, regala allo spettatore una visione fotografica che non possiamo che definire magnificente. Una natura emozionante cristallizzata in una morsa di ghiaccio gelida ed eterna. La regia di Daniel Gru e la fotografia di Steve Cosen costruiscono un affresco terribile nella sua raggelata bellezza, privando il paesaggio quasi del tutto di confini e profili e portando sullo schermo un biancore tanto accecante quanto lontano dal suo naturale senso di innocenza. È un gelo che paralizza, che rende immobili gli uomini e la pietà. È un gelo che conserva il bene e il male paritariamente. Con dei titoli di testa magnifici all'altezza di quel capolavoro che è la sigla della serie islandese Trapped, davvero da cercare se la riuscite a trovare, inizierete un percorso investigativo classico, ma comunque seducente e veramente molto ben gestito, nonostante il cast non completamente eccelso. Su tutti questi domina Karine Vanas, irritante e incapace di calarsi nel contesto action senza dover leggere il libretto delle istruzioni in ogni scena. Con un occhio sì e l'altro anche aperti su The Killing, il tormentato detective Cardinal, quel poverone di Billy Campbell che The Killing l'ha fatto tra l'altro per davvero, è alle prese con un caso di omicidio che gli ha segnato vita e carriera. Il caso ci mette appunto lo zampino e le indagini si riaprono con l'aiuto della nuova ambigua partner che parallelamente sta investigando proprio su di lui per un fatto del passato e del sopraggiungere soprattutto di una serie di altri omicidi che portano in direzione serial killer. Un serial killer la cui identità viene svelata presto, senza tuttavia togliere il minimo appeal alla serie. Anzi, aggiungendo valore grazie alla strepitosa, in questo caso, interpretazione di tale Brendan Fletcher e della sua accolita Ellie MacDonald, che, complici una scrittura eccellente, creano una coppia di cattivi, veri, pregni e densi di una vacua malvagità. Anni passati a guardare cattivi assassini mi hanno comunque messo in difficoltà per la loro ferocia. Sono veramente tremendi. Una serie godibile, Cardinal, veramente breve, veramente intensa, ricca di trame incrociate, che ha raccolto ottimi risultati e critiche, tanto da essere già rinnovata. Voto quindi tra il 7 e l'8, nulla di nuovo, però alla fine è veramente obbligatorio. Questo è un crime vero. Se vi piace il genere, assolutamente guardatelo. E adesso chiudiamo la puntata di questa sera con un'altra delle serie rare che abbiamo trovato soltanto noi, e questa volta devo dire che si è sacrificato il buon Solazzi, ha fatto veramente uno sforzo per voi pubblico e per noi redattori, perché si è messo di brutto, quasi in senso personale, nel mondo del porno, e ci parla di una serie che si chiama come una delle nostre rubriche, quindi tanto rispetto a questo titolo, ed è Gangbang.
Mandate a letto i bambini
perché parliamo di cose grosse. Allora, dopo averci ma sarà tutto molto ambiguo questa sera. Comunque, dopo averci sollazzato con i graditi preliminari di The Girlfriend Experience, Soderbergh passa direttamente in terza base con una serie di puro intrattenimento per adulti, e dove per intrattenimento intendiamo proprio la messa in scena delle molteplici varietà dei più bizzarri rituali di accoppiamento umano. Grazie a un minuzioso lavoro di ricerca basato su passaparola reperite nelle darkroom più sudaticce e nelle hotline più bollenti, che ho frequentato solo per amore vostro e della verità, sono fiero di annunciarvi Ma lascia che il pubblico ci creda.
No, certo.
Sono Slaffy sta cercando una fidanzata adesso, secondo me.
E le cerca nelle darkroom, vabbè, comunque. Sono fiero di annunciarvi il primo vero.
L'amore arriva nei luoghi più inaspettati, eh.
Mi fate annunciare il primo vero, autentico, sconvolgente esempio di pornografia d'autore in ambito seriale, che inaugura tra l'altro la nuovissima fascia protetta di Serial K. The Bag è un prodotto uscito all'inizio dell'anno e finora è stato tenuto nascosto ai mass media, visto che è una di quelle robe che potrebbero seriamente compromettere una carriera. Ecco perché il regista di Sesso, Bugie e Videotape ha deciso di comparire dietro uno pseudonimo, Dick Dude, nome nomen che i titoli di testa della bellissima sigla associano al ruolo di produttore esecutivo, ideatore e regista dei primi due episodi. Stiamo parlando di roba grossa, senza distribuzione televisiva e che circola esclusivamente in rete su alcuni siti per adulti a pagamento. Dimenticatevi il petting d'autore, le robette che il cinema di serie A ha tentato finora di spacciare con hardcore, quando al massimo esibiva qualche fotogramma appena un po' più spinto della media e qualche pezzo di carne in più. Questo è porno vero, con tutto il repertorio di penetrazioni frontal, oral e pure backdoor, in un'operazione che non ha davvero precedenti nella storia della serialità. Sonderberg organizza una mega operazione metalinguistica, metacinematografica, metapornografica, in cui performer, provenienti tutti dall'industria dell'hard, interpretano i partecipanti alla più colossale gangbang del mondo.
Ce l'ha già preso tre multe stasera.
Non una, tre. Comunque, l'idea è ispirata all'omonimo romanzo di Chuck Palahniuk, che dovrebbe aver preso parte al progetto. Dico dovrebbe perché non è accreditato, ma nessuno lo è ufficialmente. Si dice che ci sia pure Brad Pitt dietro. Solo che a differenza di... E dico dietro, non a caso. Solo
Brad Pitt però si sa che ce l'ha...
C'è da piccolo, vabbè, quello vabbè. Problemi.
Andiamo oltre perché Brad Pitt ha avvocati potentissimi, vai, questa la cancelliamo.
A differenza del libro, che è piuttosto castigato, qui i drammi esistenziali e le perversioni più efferate si consumano attraverso un linguaggio visivo consono al genere cinematografico più diffuso al mondo. I sei episodi, come nel romanzo di Palahniuk, mettono in scena l'addio alle armi di una regina del porno, che vuole andarsene col botto, prestando il proprio corpo a un'impresa titanica e quasi fatale: avere rapporti sessuali con oltre 600 uomini, tre alla volta e uno di seguito all'altro. Altro. Questi uomini non hanno nomi, ma sono identificati da numeri chiamati da un altoparlante che ne regola il flusso. Soderbergh riflette sul senso del cinema mettendo in scena un film che svela l'abiezione, l'avidità e l'ipocrisia che sta dietro il mondo sfavillante della settima arte, ma riflette anche sull'industria del porno, ragionando sui suoi codici, sui moventi dei suoi addetti ai lavori e soprattutto indagando sui bisogni del suo pubblico. Già perché i 600 partecipanti sono un microcosmo di ex attori, starlette ricadute in cerca di riscatto, semplici curiosi, appassionati, frustrati, pervertiti, malati di sesso, verginelli in che nudi come vermi, compressi in una sala maleodorante di unguenti, creme stimolanti, porcherie lubrificanti, oltre a tutti gli umori umani possibili e immaginabili, esprimono il loro entusiasmo, la loro ansia da prestazione, le loro carenze affettive e tutto il loro disperato bisogno di essere parte di un qualunque rapporto umano. Soderbergh tratteggia dei personaggi plausibili e interessanti, dotati di un'umanità straordinaria e di una spiazzante normalità, perché ognuno di noi è rappresentato da almeno uno di quei 600 e dalla loro inquietante, meravigliosa, perversa e romantica visione del mondo. Gangbang parla di sesso, di affetto, di accettazione del sé, di insicurezza, di amore, di femminismo, di rapporti di genere, di prevaricazione di identità, con una disarmante efficacia, quello che sconvolge la capacità di mettere in scena un circo dell'assurdo e del bizzarro senza mai cascare nel tranello del freak show. Il sesso è un enorme specchio dell'anima in cui ognuno di noi si riflette con il proprio carico di desideri, speranze, aspettative e paure, con un montaggio sconvolgente che alterna le più intime confidenze di sconosciuti nudi in fila per una mucchiata a penetrazioni in ogni genere di orifizio. Soderbergh inventa il più autentico manifesto della nostra vita spiccia e il più sconvolgente esempio di arte drammatica degli ultimi 10 anni. Doveva essere un'operazione segreta, però Fight Club ci ha perfettamente insegnato che le prime due regole sono fatte solo per essere violate, e ovviamente quindi se ne parlerà, ma il come ne parlerete, il perché la vedrete e cosa ci troverete una volta che l'avete vista potrebbero dirvi molto di chi siete e di che cosa desiderate, quindi occhio, perché è meglio di una seduta dallo psicologo.
Bene, ovviamente non diremo a tua madre che tu sei stata parte del cast, signora, lei che ci ascolta tutte le sere, lui è sempre stato con me, si fidi tranquillamente. No, scherzi a parte, voto a questo capolavoro veramente clandestino a quanto pare di Soderbergh.
Allora, visto che 10 si dà solo The Wire, gli diamo un 9 perché una roba del genere senza precedenti rappresenta la genialità.
Bene. E dopo The Centos e The 600.
Grande amici, 5 alto.
Bene, volano 5 altissimi e volano 5 altissimi anche perché abbiamo finito veramente quello che per noi è stato uno degli episodi più lunghi da costruire di tutta di tutta la nostra storia, una serie di nome banda, ce la ricorderemo veramente per tutta la nostra vita, perché da videocassette arrivate via posta lungo il Tamigi, appunto, e link passati clandestinamente più o meno via mail o newsletter, siamo riusciti a portare a casa comunque dei titoli veramente molto particolari, insieme ad altri di cui avete appunto sentito parlare.
Comunque io vorrei dire che vi voglio molto bene, ascoltatori di Serial Game, ma siete prevedibili, è bastato scrivere porno nella didascalia di un video e abbiamo fatto il nostro video più commentato.
E mia madre mi ha scritto scemi. No, va bene. Ciao mamma.
Ciao mamma di Benedetto.
Allora, Serial Game questa sera finisce qui, ovviamente Serial Game ritorna la settimana prossima, ovvero il 10 di aprile, con una puntata dedicata alle catastrofi, alle tragedie, perché quel giorno lì ne sono successe davvero tante, chi più e chi meno le sentirà, una marea veramente infinita di disastri, dal primo viaggio del Titanic all'assassinio di Zapata in Messico, dal ritiro definitivo dai cieli del magnifico Concorde allo scioglimento dei Beatles, insomma varie fini del mondo che celebreremo come fosse l'ultimo giorno, e questa puntata ovviamente si chiamerà il pediluvio universale. Quindi vi diamo appuntamento 10 aprile ore 20 qui da Radio Città del Capo. Ringrazio tantissimo Giulio Muratori, che ha trovato addirittura le sigle delle serie di cui abbiamo parlato. Ringrazio Dodi Germani, Eugenia Fattori, Benedetto Solazzi, Tommaso Gavioli qui al microfono vi dà la buonanotte e vi introduce alla sigla di Gang Bang, che è quella di The Dogs of Lust. Buonanotte a tutti, ciao!